Ma volevo tornare un attimo, se posso, su quanto anche prima è stato detto a livello di legittimazione di quelle che sono le situazioni di disuguaglianza. Sì, queste settimane dopo l'intervento di Gianni, che anch'io ringrazio insieme a Marco e a Massimiliano per il contributo che ci hanno dato, così ho avuto modo di prendere in mano uno dei tantissimi libri che nella biblioteca vastissima Gianni ci ha citato.
Erano tutti in
Com'è?
affitto, erano tutti in prestito, non era solo in
Sì,
affitto.
va bene, insomma, ti gavano anche a lei, pensavo. Ecco. Cosa che invece io avevo fatto molto marginalmente, no? E sul discorso della disuguaglianza, obiettivamente, una cosa che mi è rimasta impressa del poco lettore che ho fatto, che poi era un libro della Volpato, che è stato citato l'altra volta, questa Vicentina, sociologa, psicologa sociale, scusate, era sul fatto che effettivamente, pur trovando così nei vari studi condotti anche presso i giovani, la necessità che la disuguaglianza sia comunque, che un certo grado di disuguaglianza sia comunque necessario all'interno di una costruzione dei rapporti anche sociali, c'era poi il fatto comunque che questa in modo evidente, mini poi quelle che sono anche le relazioni sociali, la fiducia e la possibilità di avere dei rapporti che, come poi Gianni ha anche oggi ricordato, sono alla base di un diverso approccio e un diverso sentire bene comune che dovrebbe essere quello che orienta le scelte. Però il processo di legittimazione di questi comportamenti economici che tendono ad escludere sono, ahimè, in mano a quelli che sono i centri di informazione e di manipolazione, se mi è consentito, non so, di quello che è un po' il pensiero comune. Per cui certe esperienze, fanno sì che atteggiamenti, anche comportamenti o pratiche sociali, cito testualmente il testo, ecco, siano accettati, giustificati, ritenuti corretti in un dato contesto sociale. In questo, obiettivamente, mi sono ritrovato perché in questi giorni mi sembra che le ricette proposte vadano nell'andare più che a modificare, anche se alcune voci si sentono, magari più all'estero, mi dicono. Ad esempio, in Francia sono molto più sensibili a riproporre un approccio del welfare di un certo tipo rispetto invece a quello che sta capitando in Italia. E mi ha fatto molto pensare, perché tra le varie cose che ha detto anche Gianni, che ci ha fatto capire anche Massimiliano, era la volta scorsa, la diversa allocazione delle risorse che derivano dalla fiscalità. E questa sembra comunque andare in strade che probabilmente a causa di decessi contempleranno un'attenzione maggiore verso certe spese sociali, ma non è detto che poi si traduca concretamente una volta ripercorso diciamo, la via economica alla ripresa anche delle attività. E questo è secondo me pericoloso perché proposte in quel senso, pensiamo al gruppo di Barca che è stato citato, sono obiettivamente marginali se non addirittura tacciate di essere diciamo contrarie ad una logica di sviluppo. Che poi quali sono i beni comuni, i beni relazionali, mi ha sentito, che non rientrano negli indicatori economici, ci fanno veramente pensare. E qui, se mi permettete, cito un altro piccolo testo che aveva indicato Gianni, che è poi il testo sulla giustizia di Carlo Maria Martini, quando parla del decidersi. E qui dice che in realtà la decisione autentica, pur in ambito economico, implica il mettersi in gioco e mettere in gioco se stessi. È impossibile pensarsi come semplici osservatori esterni che analizzano la situazione in un modo impersonale senza coinvolgimento proprio. si dà risposta a veri problemi compromettendosi, coinvolgendo se stessi e gli altri soggetti cointeressati nella decisione da prendere. C'è dunque bisogno di compiere un salto di qualità, dal prendere decisioni al decidersi. E qui volevo ringraziare le testimonianze che ci sono state, perché segnano concretamente la capacità di decidere e di fare un passo veramente in avanti verso una condivisione di quei beni comuni, ma soprattutto relazionali, che sempre meno a volte vengono a manifestarsi nella nostra società. Però mi consentite anche una piccola riflessione personale. L'altra volta Gianni ha ringraziato letterati, filosofi, storici, matematici, economisti, non ha citato né geometri né agronomi, scusate. Sarà perché faccio parte del gruppo dei tecnici, ma qui c'è anche... Oggi saremmo stati in forze perché avevamo Paolo che ha fatto il Canova e più Andrea che ha fatto il Canova. Questa era una battuta stupida, scusate. Per preparare il caffè magari, non so.
Non so, cosa dite? Tiriamo un po'? Sì, dai, teniamo duro?
Sì.
Sì, dai, no.
Sì, sì.
Sì, andiamo avanti.
Tra l'altro ho fatto la sciocchezza di cominciare a registrare tardi, mi era passato completamente di mente.
Volevo dirtelo.
Lo so, vabbè.
Non, per me, per gli interventi.
Però sul testo della prima parte tu lo metti a disposizione quello, me lo mandi quello che hai mostrato e mandami anche PowerPoint associato, cioè metti tutto insieme in modo che lo si possa vedere.
Già insieme.
E poi vabbè, si sono persi un paio di interventi dopo il tuo, che almeno ha un testo di riferimento. E, vabbè,
cioè. Ma è quello della Lella è il tuo Paolo e quindi stasera lì...
Li rifacciamo,
ripetiamo,
come rifacciamo. No, questa sarebbe una buona cosa. No, no, scherzi. A proposito, siccome la Lella si è mossa, mi ha fatto una mi ha dato una richiesta che vi giro, imperversa anche in assenza, come potete capire. E diceva, ma perché dal punto di vista anche pratico, non dare dei consigli, proprio nel senso stretto del termine, delle indicazioni da parte vostra che siete addentro a, e anche rispetto alle proposte che sono venute fuori su come compiere delle scelte anche ordinarie, che possono essere quelle dell'avere un conto in banca in un posto piuttosto che in un altro, del compiere delle attività di consumo, di scambio, insomma avere o provare a stendere delle pratiche che possano essere, nella loro piccolezza, comunque indirizzate nella direzione appunto fraterna e non di profitto, tanto meno individualistico. Insomma, so che immagino che sia una richiesta che lei avrebbe fatto meglio, però insomma, avete capito il senso della cosa ed effettivamente anche questo conta molto, insomma, possono essere piccoli gesti, ma possono contare anche molto. E soprattutto aiutano ad uno stile che poi magari esonda anche su altri ambiti, ma magari più significativi dal punto di vista quantitativo, non qualitativo.
Volevo dire due cose. C'era qualcuno?
No, no, Marco, dopo io, vai.
No, prima ascoltando appunto nuovamente Gianni, così, e anche per altri scambi che abbiamo avuto in tutti questi anni, e anche con Massimiliano, credo questo è stato sempre un tema caldo, lo dico in forma di domanda, però nasconde magari anche una sensazione, una fatica. Come fare in modo che esperienze appunto anche diverse o se volete anticipative, come volete chiamarle, insomma, che hanno poi un sacco di limiti, come fare in modo che non vengano confinate in una specie di territorio che è come a parte, per cui un po' tutta l'impostazione di Gianni, stato, mercato e quello che c'è in mezzo, però poi questa cosa che c'è in mezzo, come fare in modo che non resti, non so, qualcosa più o meno ammirevole a seconda delle situazioni. Sapete che ci sono anche delle situazioni disastrose o anche che hanno prodotto illegalità, no? Cioè, per cui non è che tutto funziona e tutto va bene, però questa domanda, e a questa domanda, però qua dopo domando anche a, eventualmente Massimiliano e Gianni, cioè a me sembra che il tentativo di cercare di descrivere, stiamo facendo un lavoro anche con l'Università di Roma, Gianni è presente con Luigi Corpo, non so, Massimiliano forse ne avevo parlato, sul tema dell'impatto sociale e ambientale, cioè la domanda è, a fronte di imprese che tendono a massimizzare il profitto, si tratterebbe di portare ovviamente anche le imprese a ragionare su come massimizzare l'impatto sociale e ambientale che un'attività di natura economica ha sul territorio. Le cosiddette imprese sociali, meno secondo l'impostazione così che stiamo seguendo assieme a Luigi Corvo, appunto l'Università di Roma, è un po' questa, cioè massimizzare l'impatto, cioè tutto quello che un'attività produce in termini, diciamo, sociali e ambientali, come ricaduta nel territorio, oltre a fare, banalizzo sulla cooperativa insieme, insomma, perché così, cioè uno dice vabbè, fate le attività di recupero di materiali, eccetera, eccetera. Questa cosa qua, oltre a che beneficio porta, oltre a tenere in piedi una realtà, consentire delle retribuzioni per persone dal carcere, eccetera, eccetera, alla collettività, che impatto porta? Questo potrebbe essere, credo, un'analisi estensibile, so se è giusto dirlo così, anche alle attività che possono riguardare la scuola o che immediatamente non hanno, oppure altri tipi di attività che non hanno una natura di investimento in senso economico, ma domandarsi un po' l'impatto, cioè cosa portano complessivamente, oltre che svolgere il programma scolastico, oltre che preoccuparmi di fare il tecnico della regione o di fare il decisore, eccetera. Ecco, questa è una prima domanda. La seconda, che rispetto a quello che diceva Lella, invece volevo dire che sta nascendo un interesse in questi anni, questi ultimi anni, per il tema dell'educazione finanziaria cooperativa. Noi abbiamo aperto un progetto seguito da un nostro socio che appunto anche competenza nel tema. Abbiamo agganciato anche il carcere di Padova per fare un primo tentativo di fare un'azione di educazione finanziaria anche con persone che hanno poche o nulle capacità economiche, ma che proprio per questo hanno bisogno di essere aiutate in quei ragionamenti che anche Paolo diceva, se non altro per poter prendere delle decisioni sensate sul poco denaro di cui dispongono. Pensiamo che prima o poi apriremo anche uno sportello, se riusciamo, rivolto alla gente, perché oltre alle formazioni possono essere anche accompagnati nella capacità di scegliere adeguatamente a seconda anche dei progetti personali o familiari che le persone stanno portando avanti. Per cui ecco, segnalo questo tema dell'educazione finanziaria.
Beatrice, scusami, mi lasci proprio 5 secondi.
Sì, vai.
Questo intervento di Marco, no, mi rendo conto quanto difficile sia trasmettere, dico solo perché voglio uscire da un possibile equivoco, no equivoco, ma fa proprio della passione con cui voglio trasmettervi alcuni concetti. Ecco, quest'area qua verde, no? Cioè, non a caso entra sia nell'area dello Stato che del mercato, cioè non è una terza parte separata, mi allaccio all'intervento di Marco, perché ci siamo capiti. Come dire, è il tentativo, come dire, per cui non è solo determinati soggetti che hanno la qualifica di impresa sociale responsabile, non è solo la cooperativa insieme, qualora lo sia, lo deve dimostrare, non è l'etichetta di essere enti di un certo settore, mi raccomando. Io posso avere, devo dire la verità, lo si riscontrano, delle imprese, saranno eccezioni, dobbiamo far leva su quello, imprese non for profit, ma è tutto da definire cosa vuol dire. Nessuno ormai mai più dice che la finalità di impresa è la massimizzazione del profitto, della massimizzazione del valore delle azioni. Queste sono ancora, come dire, concezioni ormai vecchie, per cui anche nell'area profit io posso trovare delle collaborazioni, posso trovare degli investitori pazienti, posso trovare degli imprenditori con cui condividere delle progettualità. Così come dentro l'ente pubblico, non è trasversale, e ci sarà bisogno in questo senso di meticciamenti, commistioni. Qualsiasi separazione è contraria ad esempio a quello che io voglio trasmettere. Basta, mi fermo qua, spero di avere un po'... Okay. Ripeto un po' il concetto. Scusa Beatrice, vai.
Se posso, anche io prima un secondo solo, Beatrice, a proposito del discorso dell'educazione finanziaria di cui parlava Lelia e che citava Marco, solo un'informazione che come gruppo di soci di Banca Etica di Vicenza, una delle attività che si fa con le poche scarse forze che abbiamo a disposizione è proprio quella di un'educazione finanziaria che si cerca di fare sia sul territorio con incontri che sono stati fatti secondo me anche a buon livello e molto interessanti e anche con le scuole da cui veniamo contattati ogni tanto, per cui abbiamo interventi, la scuola della Beatrice per esempio, che volevo parlarvene lei, ma anche al Quadri, al Fusinieri, al Piovene, insomma alcune cose, ripeto, con pochissime forze e possibilità, ma qualcosa tenta di fare, e uno dei prossimi progetti è di agganciare e di collaborare col gruppo nato all'interno di Cooperative Insieme, di cui parlava Marco adesso.
Sì, anche io mi rilacciavo un po' a questo discorso, è anche una necessità chiaramente educativa per il lavoro che faccio, ma anche personale, no? In cui trovo che sia importante un tipo di riflessione, di informazione su quelli che sono i grandi movimenti, e in questo, ecco, io quando ci capita di incontrare Paolo Groppo sono sempre affascinata dalle cose che racconta o che mette in luce sulle dinamiche delle grandi economie, degli sfruttamenti della Cina nei confronti dell'Africa, piuttosto degli equilibri di contratti internazionali, che sono cose molto grosse, che però ci aiutano a capire appunto anche un po' l'impronta che l'economia mondiale sta prendendo. E dall'altra parte, e quindi poi anche le critiche a quello che succede a livello nazionale, dove come vengono spesi certi soldi o certi altri, le cose che ci verrebbe da fare diversamente nel ragionare così. Ma queste cose fanno luce un po' su quello che invece è il nostro quotidiano, come non possono essere cose così slegate. E avere un po' di informazione in più e trovarsi a riflettere aiuta proprio, secondo me, a trovare una traduzione nel quotidiano anche dei quattro soldi che ti passano per le mani, ai quali puoi dare una direzione piuttosto che un'altra, come attraverso uno stile di vita, si diceva prima, no? A scuola appunto noi abbiamo usufruito di queste proposte dell'educazione finanziaria di Banca Etica, proprio perché c'erano già altre proposte di educazione finanziaria a scuola mia, avanzate da un gruppo legato a una banca in particolare, che era un'educazione finanziaria tecnica del tipo che cos'è un conto corrente, come fai a pagare col bancomat, piuttosto che per carità, per ragazzini che non hanno avuto nessun approccio economico fino adesso può essere relativamente interessante, a me preme di più un discorso di ragionamento sui valori, come no? Anche nel, nelle scelte delle cose che compri, perché, per esempio, cose di questo tipo. Però, ecco, sicuramente ce n'è un gran bisogno, insomma, di riflettere, di capire, di conoscere anche prima di tutto. E quindi anche in questo ringrazio ancora Gianni anche della panoramica storica che ha fatto, perché ci aiuta a capire un po' il fatto che adesso le cose stanno andando diversamente o che certi interrogativi grossi si sono posti dando risposte diverse a quelle a cui possiamo accedere oggi, insomma. E anch'io sento la necessità appunto di creare questo ponte tra, da un lato, un'informazione approfondita, attuale, e delle proposte che ci attraversano proprio nel semplice quotidiano. Penso che le esperienze particolari che ci sono state testimoniate sicuramente devono diventare uno spunto per altro, come, no? Restano forse delle situazioni particolari, perché le prime, perché pionieristiche, perché con così un riunire una serie di persone con una fortissima motivazione, però devono assolutamente anche tradursi, intanto, cioè, sono testimonianza perché ci fanno vedere che è possibile. Io ragionavo anche l'ultima volta sul fatto che anche nei progetti che proponeva Massimiliano e nella concretizzazione della cooperativa sicuramente c'è voluta una motivazione molto forte e una grandissima fiducia. E allora qui torniamo a legare la fratellanza anche ad altro, come, no? Perché se io comincio a pensare che posso mettere in condivisione parte di quello che ho, devo fidarmi delle persone con cui lo faccio, devo fidarmi di un progetto, devo credere che questa cosa possa trasformare in positivo. No, io penso a quante delle risorse economiche che vengono date alla cittadinanza in varie forme, il primo pensiero per me è quello di dire sì, ma avranno fatto in modo che non vadano a finire in mani inadeguate, non abbiano fatto, perché viviamo in un paese forse dove queste cose le incontriamo poi ogni giorno, no? E questa idea che si può migliorare, che insieme riusciamo a trovare una strada nuova, penso che sia davvero un pensiero di fondo senza il quale non riusciremo mai a cambiare qualcosa, insomma. E insieme questo doppio canale di grande informazione e di riflessione comune.
Posso dire una cosa, anche se rischio di sembrare molesto questo pomeriggio? In realtà due cose, una molto breve ma per me è interessantissima, e cioè l'espressione fattori socio-economici trattino ambientali, cioè che il socio-economico che abbiamo sempre tenuto insieme sia diventato socio-economico ambientale è di assoluta rilevanza, e varrebbe la pena tornare sulla Laudato Si per il contributo che ha dato, tra molti altri, a questa a questo allargamento di prospettiva. Anche stamattina se ne parlava, cioè che l'idea stessa di peccato concerna il rapporto con l'ambiente e non solo il rapporto con Dio e con gli uomini, sposta su un ambito più ampio quello che sembra l'orizzonte di giudizio su cui noi ci esprimiamo. E la seconda cosa che volevo dire è un po' legata a questa, ma direi da dire: con tutti gli strumenti, con tutte le risorse, con tutta la capacità di lettura di fede, insomma, che abbiamo, per quello che siamo riusciti a fare, imparato negli anni, e venendo a uno dei testi che citava Gianni, all'esempio della vedova che getta l'obolo e si scopre che quell'obolo è più importante di quello molto più consistente. Questo ci deve far capire, come si accennava anche prima, che la giustizia del regno non è la nostra giustizia. E se anche è vero, perché è vero e grida vendetta, che i livelli di disequità che sta producendo questo mondo in cui viviamo sono impressionanti, e non voglio fare questo discorso per nascondere questa evidenza, però quello che non voglio accettare è che non siamo capaci di vedere il crescere, il germogliare, il crescere e l'essere anche vistoso di esperienze come quelle in cui abbiamo messo la testa anche nel nostro intervento della volta scorsa, ma parlo di una dimensione per cui non è l'homo economicus che conta, ma è la capacità relazionale di una comunità, addirittura di una fraternità universale, a dare la misura di quanto sta crescendo il regno e di quanto sta crescendo l'umano. Cioè quello che voglio fare è solo un invito e qui mi fermo. Cioè io vorrei dire che siamo fin troppo bravi a scoprire sempre i limiti dell'accumulazione, del profitto e della diseguaglianza e dell'ingiustizia. E dovremmo però sapere anche che i poveri saranno sempre con noi, e questo non per un fatto naturale, come si diceva prima, ma perché noi dobbiamo, come dire, vivere con una scelta di povertà che necessariamente richiede una posizione altra che si deve immaginare di dover superare o di poter superare, e cioè quella di una ricchezza che ha reciso le relazioni, come accade a Ricco e Puloni. Ma questo anche per farci capire che noi non possiamo non vedere quello che sta nascendo, non possiamo non vedere quello che già c'è. E a me piacciono molto anche le riflessioni che fa Bruni su questi temi, dove mostra da un lato la responsabilità che anche il cristianesimo e il cattolicesimo hanno avuto nella costruzione di un'idea positiva, insomma, della proprietà privata e in generale dell'accumulazione capitalistica, però contestualmente anche lui mostra come oggi le stesse grandi aziende, nel loro misfatto, stanno cominciando a coltivare dei segni di solidarietà nei confronti della comunità in cui vivono, o quantomeno della comunità che esse rappresentano, perché ormai le loro dimensioni sono paragonabili a quelle di stati o di piccoli stati. E quindi in sostanza per me la cosa importante è che riusciamo a non perdere la speranza che anche in una crisi come quella che stiamo vivendo oggi usciamo mostrando il capitale umano in crescita, insomma, ecco, anche se la distribuzione del capitale economico certamente non deve lasciarci indifferenti, però io credo che uno sforzo di sguardo, di speranza, una specie di risposta alla domanda a che punto è la notte fatta la sentinella, debba essere ancora dato e debba essere dato in senso attivo, insomma, se non positivo.